la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti di lunedì 29 settembre, in questa settimana a cavallo tra settembre e ottobre, diamo subito uno sguardo al meteo, alle giornate e soprattutto alla giornata che verrà con il Lamma, con noi Francesco Pasi quest'oggi. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, un buon inizio di settimana con torna l'alta pressione, tempo stabile, soleggiato. C'è inversione termica, quindi fa freschino nelle prime ore, soprattutto la provincia di Arezzo ha visto temperature inferiori ai 10 gradi, questa mattina la piana fiorentina attorno agli 11-12 gradi, mentre la costa decisamente più mite attorno ai 15 gradi. Nel pomeriggio in compenso le temperature molto gradevolmente si portano fino a 24-25 gradi, quindi giornate veramente caratterizzate dall'alta pressione. Continuerà così almeno fino a mercoledì, quando poi arriveranno dei venti orientali un po' più freschi, ma lo vediamo poi nei prossimi giorni.
Una sintesi insomma che ci teniamo in vista di ulteriori dettagli, ma insomma partiamo bene, perlomeno come inizio settimana. Grazie Pasi, grazie all'AMA. Breve pausa e torniamo subito in Newsline.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Torna Lubec, Lucca Beni Culturali. L'evento organizzato da PromoPA che promuove lo sviluppo culturale del paese e dei territori. Un'iniziativa dedicata agli operatori del settore pubblico e privato con cantieri tematici e laboratori. Tema dell'edizione 2025 Ponti di Cultura, dove la cultura diventa strumento di unione, dialogo e crescita sociale. L'8 e il 9 ottobre Lubec, Real Collegio Lucca. Info su lubec.it.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Lo facciamo di spalla dalla Repubblica. A Porto di Livorno un'altra protesta per una nave israeliana, lo avevano annunciato dopo aver bloccato l'arrivo della nave USA Severn all'inizio della settimana scorsa. Non devono attraccare a Livorno neanche le imbarcazioni della ZIM, spedizioniere israeliano, e ieri USB lo ha ribadito, lo stesso sindacato che ha organizzato a Firenze un presidio con alcune tende in piazza Indipendenza, che è andato avanti anche ieri. Salutiamo e diamo il buongiorno a Dario Furnari, USB Firenze, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, una grande mobilitazione che prosegue del sindacato di base, sostenuta da tantissimi cittadini e cittadine. Aggiornamenti dalla due giorni intanto di Piazza Indipendenza che ha avuto luogo ieri e sabato scorso.
Sì, si trattava di una campagna nazionale, quindi sono le 100 piazze per Gaza. Firenze non poteva mancare in queste 100 piazze, perché in effetti è una città che, come altre, ma in maniera significativa, ha mostrato una grande sensibilità e un grande impegno nel contrastare. Ci si prova quel che sta accadendo a Gaza, la linea dello Stato di Israele. Quindi la due giorni molto positiva, anche se stiamo parlando di un dramma all'orizzonte, molto positiva per la partecipazione. Era ovviamente un presidio aperto a tutte e a tutti, quindi abbiamo visto una grande partecipazione di cittadini, di cittadine, di varie realtà, moltissime realtà di lotta sociali esistenti nel territorio fiorentino, e il confronto è servito anche e soprattutto a organizzare la prossima mobilitazione in occasione dello sciopero, perché noi abbiamo già lanciato uno sciopero senza data, vale a dire se la situazione dovesse di nuovo precipitare come ci aspettiamo, indiremo un nuovo sciopero e immediatamente chiameremo alle ore 18 sempre in Piazza Indipendenza un'assemblea pubblica e l'indomani appunto una manifestazione presso la fortezza, perché appunto non si può restare fermi e occorre farlo tutti uniti, e quindi siamo pronti a continuare la nostra lotta e la mobilitazione.
Quindi voi state dando informazioni di servizio anche molto importanti in vista di una nuova edizione, in aggiornamento costante, insomma, rispetto a quello che sta succedendo e anche come sta andando la missione umanitaria della Sumud Flottiglia. Che tipo di reazioni avete raccolto in piazza in questi due giorni? Una manifestazione peraltro sabato pomeriggio partecipatissima, migliaia di persone che ormai rispondono subito, c'è davvero un bisogno di tornare a ritrovarsi con la propria voce, anche con il proprio silenzio, ma esserci per dire basta.
Sì, diciamo che il tutto parte da un bisogno di umanità, cioè questa è una mobilitazione per l'umanità, per la Palestina, per la libertà del popolo palestinese, ma ha una funzione e una natura più generale. E in effetti, tra virgolette, ciò che di positivo c'è, perché c'è molto poco di positivo, è la capacità e il sentire comune di una moltitudine di manifestare e di farlo insieme, perché c'è davvero una battaglia da combattere ed è quella per l'umanità, che in effetti a guardare le immagini da Gaza non c'è più. E quindi la flottiglia in questo senso è un po' un simbolo. Ovviamente la tragedia è nella striscia e in tutti i territori occupati, perché questa è un'occupazione coloniale che dura da 70 anni, e quindi laddove la flottiglia dovesse essere attaccata, noi ci mobiliteremo immediatamente con uno sciopero che andrà anche a forzare la legge che regola gli scioperi in Italia, una delle peggiori leggi sugli scioperi dei paesi europei. La forzeremo, la trasgrediremo, perché è il caso di farlo, vista la tragedia sullo sfondo.
Infatti era quello che volevo chiederle, Furnari lo ha anticipato, dunque costantemente in aggiornamento con USB. Grazie intanto per queste informazioni e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Fatto.
Veramente meglio di niente questa tornata elettorale d'autunno che è iniziata a partire dalle Marche, proseguirà anche con la Toscana, ma ce lo chiediamo anticipando di una settimana all'inizio della rubrica Buttiamola in politica, che torna anche quest'anno, e dunque do il ben trovato a Tommaso Ciuffoletti. Ciao Tommaso.
Ciao Chiara, ma la canzone era scelta a caso o era veramente pensata?
Nulla è a caso, con Ragionier Criscioli, nulla è a caso, Tommaso. Risuonavano vari elementi, diciamo, a corredo di quella che è uno scaldare i motori, possiamo dire, di Buttiamola in politica, perché abbiamo atteso tanto, poi ci siamo presi una pausa per l'appunto quando i candidati sono stati ufficializzati dopo tanto patire. Adesso siamo a 2 settimane dal voto, nel mezzo ci sono appunto le Marche, la Calabria e poi ancora, ma dici un po' le impressioni che hai a questo punto sintetizzato di questi 3 candidati in corsa per la presidenza nella nostra regione.
Che, essendo che appunto meglio di niente è un ottimo commento alla situazione in cui ci troviamo oggi, nel senso almeno si va a votare, meglio di niente sarà, tuttavia non ci siamo persi molto, perché è vero che durante l'estate poi si sono sciolti tutti quei nodi che nel corso di quella primavera in cui noi commentavamo piuttosto sorpresi del fatto che non ci fosse niente di risolutivo che potesse permettere alle persone di iniziare a farsi un'idea di quel che sarebbe stato il voto che poi sarebbe arrivato subito dopo l'estate, ecco, devo dire, nonostante tutto quello sciogliersi di nodi, non mi pare che la campagna elettorale ci abbia dedicato, considerato anche il poco tempo a disposizione, quella, come dire, quella pregnanza ad argomenti relativi alla nostra vita di cittadini della regione toscana che ci sarebbe pure aspettati. Mi sembra una campagna elettorale molto sottotono, dove ci sono pochi temi di reale, come dire, peso per la nostra vita, eppure paghiamo una parte delle nostre tasse anche alla regione, quindi da quella regione ci aspettiamo dei servizi, tra l'altro i più essenziali, compresa la sanità, e quindi come mai non vedere questi temi al centro anche dell'agenda di questi pur pochi giorni di campagna elettorale è una domanda a cui ancora fatico a trovare risposta. Vedremo se il 12 e il 13 almeno avremo dopo l'elezione qualche risposta.
Si forzano un po' dei temi, non so se hai avuto questa impressione, questa sicurezza che pur nelle manifestazioni cittadine, che per esempio a Firenze vengono promosse anche in queste settimane, però torna alla ribalta con, appunto, a volte ritornano, no? La questione CPR che diventa così importante nella querela non solo regionale ma anche, insomma, di botta e risposta rispetto al governo, perché di fatto quanto dichiarato dal responsabile Donzelli di Fratelli d'Italia pone un imprinting nazionale, lo abbiamo chiesto anche al candidato Tomasi, che spesso e volentieri dice rispondo a titolo personale, però poi la coalizione ce l'ha alle spalle e soprattutto conferma anche questa volontà del centrodestra, il centrosinistra che ribatte con la polizia regionale. Ma la sicurezza ti sembra davvero un elemento, così come articolata come proposte e botta e risposta, così declinata rispetto alle esigenze che poi dalle piazze chiedono i cittadini?
No, infatti anche quello lì mi è sembrato un argomento che ha esondato un po', pur avendo, no, come dire, diritto di cittadinanza ad un'agenda politica, che però deve tener presente che il grosso della responsabilità sulla gestione della sicurezza in questo paese spetta per l'appunto al Ministero dell'Interno e a dei corpi di polizia che sono dedicati proprio alla gestione dell'ordine interno ai confini italiani. Perché poi farlo esondare, farlo diventare volta a volta un tema che riguarda un sindaco che ha un potere piuttosto limitato, la regione, sì, il CPR per carità è un tema, ma rispetto credo al grosso delle questioni che si pongono. Una regione come la Toscana, che vede la propria economia iniziare ad arrancare, che pesa in un contesto internazionale che non è esattamente quello dei più favorevoli per delle anche aziende che tendono ad avere sull'export una forte proiezione, e dall'altra il turismo, che è l'altro volto, no, dell'essere aperti al mondo, che ti permette di avere, ecco, il tema della sicurezza è stato esasperato senza dubbio anche da un'iperattenzione del governo. Non mi sarei messo a rincorrerlo su quel fronte con cose tipo polizie regionali, che oggettivamente non solleticano, credo, l'entusiasmo, se non quello di voler dare prova del fatto che anche a sinistra si ha a cuore questa questione. Ma nell'averla a cuore bisognerebbe, secondo me, tanto più avere a cuore la serietà con cui affrontarla ed evitare appunto questo cercare la rissa del centrodestra su questo tema, spesso e volentieri per ragioni propagandistiche, e forse a propaganda, non rispondere con propaganda, ma rispondere con serietà, anzi facendo notare proprio la volontà di propaganda del governo in questo caso, forse è più saggio che rincorrerlo.
Mettiamoci un po' di malignità rispetto anche alla scelta di candidarsi o meno, e cerchiamo con te anche di capire quanto il fattore economico e non solo politico di chiamata può aver contato rispetto alla res pubblica. Parliamo degli emolumenti dei consiglieri regionali.
Sì, perché noi andremo ad eleggere un consiglio regionale fatto di 40 persone che saranno stipendiate con i nostri soldi per circa 8.000 euro al mese, più una giunta in cui il presidente percepirà 13.000 euro mensili per 14 mensilità, se non vado errato, perché è prevista anche la 14ª nel caso appunto di consiglieri e assessori, e che quindi, come dire, a un rapido calcolo facciamo 40 per 8, poi ci aggiungiamo la giunta. Piccola nota sulla giunta che a me piace molto, perché chi a fronte di emolumenti che appunto stanno intorno appunto 13.000 per il presidente, una decina di migliaia d'euro al mese per tutti gli altri, c'è però una decurtazione di questi emolumenti laddove si sia assenti nelle sedute della giunta. Sai di quanto è questa decurtazione se tu sei assente in quella che dovrebbe essere fondamentalmente il fulcro del tuo lavoro, no?
Dimmelo tu,
presente anche nei lavori di giunta. 50 euro, non fosse mai che poi dopo, se gliele togli troppi, dovessero far la fame, quindi 50 euro se sei assente alla seduta di giunta. Questa cosa qui è un particolare, se vuoi, così, però mi fa molto sorridere rispetto alla logica che sta dietro questi emolumenti, perché effettivamente, lo dico con grande onestà, io in regione ci ho lavorato, quindi posso azzardarmi un giudizio rispetto ad altri compiti che pure nella pubblica amministrazione in ruoli elettivi o di nomina da parte del sindaco, come per esempio gli assessori in una città come Firenze, sono impegni verso i quali realmente senti anche una pressione dell'opinione pubblica su ciò che fai, sulle decisioni che prendi, sul tuo comportamento, sulle tue azioni. Da fatico a considerare che ci sia, che sia percepita la stessa pressione rispetto al lavoro dei consiglieri regionali, tanto che spesso alcuni di questi consiglieri sono anche scarsamente noti al grande pubblico,
ecco,
hanno più possibilità.
Altri invece, perlomeno i candidati o le candidate in campo in questa tornata, vengono dall'esperienza di primi cittadini, quindi l'esperienza da sindaco. Come valuti la scelta, che è stata un po' oggetto di critiche, riflessioni di molti sindaci, di candidarsi e dunque a quel punto di lasciare una situazione, un passaggio di testimone anticipato rispetto ai territori che li hanno eletti?
In assoluto a me è una cosa che non piace, prima perché il sindaco davvero ha un ruolo di grande responsabilità, è eletto direttamente dai cittadini e devo dire è anche un ruolo che personalmente ritengo sia forse anche più importante rispetto alle responsabilità che si possono svolgere nei confronti del bene pubblico e dell'interesse dei cittadini, rispetto a quello che oggettivamente un consigliere regionale, non importa se di maggioranza o d'opposizione, in questo caso rimango proprio sul ruolo in senso generico, può svolgere. Dall'altro, umanamente, personalmente, cinicamente, capisco che uno dice piuttosto che fare il sindaco con mille beghe e degli emolumenti forse non così corretti rispetto a quelli che mi spetterebbero, preferisco andare a fare o provarci il consigliere regionale con emolumenti sicuramente molto maggiori rispetto alle beghe che potenzialmente si possono toccare.
Però viene anche ribadito, no? Avete visto come ho lavorato, sto lavorando, questo vi dà il passo di quello che potrò e vorrò fare anche insomma in nome vostro e di chi mi sosterrà.
Giusto, legittimo, ribadisco, è meglio sempre portarlo a compimento, un mandato qualunque esso sia, anche per rispetto rispetto agli impegni che si sono presi e quindi rispetto alla propria parola, non fosse altro che quella che comunque pesa, laddove in politica, se la mia parola conta qualcosa, sempre meglio che se la mia parola, come dire, pesa come un soffio nel vento.
Dunque, noi ci risentiremo il 6 ottobre, quindi ci separa solo un lunedì dall'appuntamento elettorale che riguarda la Toscana. Dunque partiremo proprio con i fuochi d'artificio per questa stagione. Debuttiamola in politica e prossima settimana ti anticipo che ti chiederò in sintesi punti di forza e debolezza di questi tre candidati, Gianni, Tomasi, Bundu, anche con un consiglio non richiesto. Insomma, vedremo se poi lo accoglieremo nell'ultimo sprint. Un'ultima annotazione però, questi giorni Big si sono spesi per la Toscana, Schlein con Gianni, i Big di Fratelli d'Italia con tanto di sorella di Giorgia Meloni, insomma stanno riscaldando davvero i motori con Meloni che è anche attesa poi per chiudere molto probabilmente in San Lorenzo con Tomasi. Bundu, insomma, la vedo un po' laterale, ma perché sostanzialmente credo, come vedi, ecco, questa chiusura sicuramente con toni, piazze e anche contenuti totalmente diversi.
Sì, totalmente diversi, anche con aspettative diametralmente opposte. Insomma, mi pare che il centrosinistra sia avviato in questo campo largo inevitabilmente ad avere come unico dubbio se prenderà più o meno del 55%, parlandoci in termini politici, quella è la soglia psicologica, tra virgolette, ovviamente non da un punto di vista elettorale, che è diciamo piuttosto data per garantita. Dall'altro il centrodestra cerca di limitare i danni, quindi ovviamente sono aspettative molto diverse e come dire, punti di forza che chiaramente il centrosinistra può far presenti rispetto a un centrodestra che arranca, e anche per autosabotaggio. Ricordiamoci sempre che tutto il sabotaggio fatto verso la lista del candidato presidente del centrodestra Tomasi è stato svolto all'interno della sua parte politica, tanto che oggi quella lista è accreditata a meno del 2%, come dire, i risultati di un lavoro fatto per autosabotarsi e che quindi oggi inevitabilmente pongono i due principali candidati. Poi Bundu effettivamente sta svolgendo una campagna elettorale molto più impropria, molto più mirata sui propri temi più forti, ma diciamo le due coalizioni, che di fatto sono le uniche due coalizioni in campo, partono con aspettative, ruoli e anche candidati che hanno fatto percorsi diametralmente opposti.
Al 6 ottobre Tommaso Ciuffoletti, chiudiamo qui questa anticipazione, poi entreremo davvero in Buttiamola in politica prossima settimana. Grazie e buona giornata.
Un abbraccio, ciao Chiara. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. To be, yeah, perfect.
Mentre aspettiamo GR di Popolare Network che arriverà tra qualche istante, vi anticipo che è stato un assaggio delle rubriche che si apriranno e torneranno questa settimana, perché da ottobre tornerà anche Dillo a Controradio il mercoledì mattina dalle 8:30, e dunque spazio alle vostre segnalazioni, ma tornerà anche Gen Z, voce ai giovani di oggi per il futuro di tutte e tutti, in collaborazione con TIF, e poi un 25 novembre al mese. Rimanete sulle nostre frequenze, ci sentiamo dopo il GR di Milano.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Su Gaza City, raid aerei israeliani hanno distrutto diversi edifici nel quartiere occidentale della città, vicino al campo profughi di Al-Shati. Non è chiaro se ci siano vittime o feriti, almeno un morto invece nel bombardamento notturno su Nuseirat. Da Israele intanto arrivano segnali di apertura sul nuovo piano di pace statunitense, nonostante l'opposizione di alcuni esponenti di destra del governo. Donald Trump vorrebbe annunciare il raggiungimento di un'intesa già oggi, al termine dell'incontro che avrà con Netanyahu alla Casa Bianca. I punti del piano però non sono chiari, sulla stampa ci sono indiscrezioni di segno opposto, il documento sarebbe oggetto di trattativa da settimane, è stato discusso già con Israele e presentato ai paesi arabi durante l'Assemblea Generale dell'ONU.
Verso Gaza continua il viaggio della Global Sumud Flottiglia, da Creta le imbarcazioni hanno preso il largo in direzione di sud-est, monitorate costantemente da droni ad alta quota. A seguire a distanza la flottiglia e anche la Marina Militare Italiana. Il governo teme le conseguenze della rottura del blocco navale e ha ribadito che la fregata italiana si fermerà in acque internazionali. Resta aperta, anche se remota, l'ipotesi di un approdo alternativo in Egitto, ma Israele si oppone. Da Tel Aviv il presidente Herzog avrebbe assicurato a Roma che l'esercito ha l'ordine di non usare la forza letale nei confronti delle navi, ma il timore resta alto, un attacco dissuasivo nei confronti della flottiglia potrebbe essere imminente.
In Iran è stata eseguita una condanna a morte per spionaggio a favore di Israele, lo dice l'agenzia statunitense Associated Press. L'uomo si chiamava Bahman Chobiasl e, secondo un'agenzia iraniana, avrebbe lavorato a progetti di telecomunicazioni sensibili. Da inizio anno nel paese sono state eseguite oltre 1000 condanne a morte, il numero più alto registrato in Iran da Amnesty International negli ultimi 15 anni.
In Moldova il partito europeista della presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50% alle elezioni parlamentari, doppiando il blocco filorusso che si è fermato al 24%. Lo stesso blocco ha annunciato per oggi una mobilitazione di piazza e nelle scorse ore aveva invitato il resto dell'opposizione a coalizzarsi in un paese che confina con l'Ucraina e che è candidato a entrare nell'Unione Europea.
In Valle d'Aosta è iniziato lo scrutinio del voto regionale, a cui ha partecipato il 63% dell'elettorato, in calo di 7,5 punti rispetto alle elezioni precedenti. A livello politico nazionale l'attenzione però è concentrata sulle Marche, l'unica regione italiana in cui l'amministrazione è guidata da Fratelli d'Italia insieme all'Abruzzo. Il presidente uscente Acquaroli si è ricandidato e sfida l'ex sindaco PD di Pesaro Matteo Ricci. In questo caso le urne sono ancora aperte e lo resteranno fino alle 15.
A Milano nel pomeriggio il Consiglio Comunale si riunirà per decidere sul futuro dello stadio di San Siro. In discussione la vendita dell'area Inter e Milan, che vorrebbero demolire l'impianto per costruirne uno nuovo. La maggioranza che sostiene il sindaco Sala è divisa, il risultato del voto appare in bilico, ma alla fine il progetto dovrebbe essere approvato. La seduta inizierà alle 16:30, andrà avanti a lungo. La decisione è prevista nella notte tra oggi e domani.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
I cantucci di pace di Emergency sono un gesto concreto di solidarietà per le vittime di guerra. Dal 3 al 5 ottobre acquista i nostri biscotti in tutta Italia. Scopri la piazza più vicina a te su emergency.it.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Potenza inoltre in carreggiata opposta per animali su strada tra Monte Catini Terme e Chiesina Ossanese. Ci spostiamo in Cipiri, code a tratti per viabilità esterna che non riceve verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario. Fino al 17 ottobre sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Roma tra le stazioni di Arezzo e Castiglion Fiorentino. Durante i lavori, nelle tratte interessate dai cantieri, viene istituita una riduzione di velocità. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze proseguono i lavori della linea tranviaria diretta a Bagno a Ripoli. Da lunedì 29 settembre in programma la realizzazione del tratto della nuova maxi conduttore dell'acquedotto in corrispondenza del ponte San Niccolò. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Primavera in Giappone. Dal 13 al 26 aprile un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 13 al 26 aprile con Jimmy Tranquillo. Posti soggetti a rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi o banner Giappone.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Attenzione, scadenza iscrizioni prorogata al 29 settembre. Non perdere quest'occasione e vai su www.rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Trash to the garbage around you.
Twisted, good in us. All we know, there's too much left to taste. That's bitter. I won't
Le 8:41 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la nostra newsline saluto anche Raffaele Palumbo, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, ben trovata.
Allora, siamo anche molto felici oggi, dobbiamo dire la verità, soddisfatti della risposta di pubblico, non ne dubitavamo, ma insomma c'è stata davvero un'ottava edizione, parliamo di Genius Loci che ha emozionato ancora di più quest'anno.
È stata un'edizione veramente densa, bella, con nomi molto importanti, con ospiti di grande rilievo che arrivano e rimangono impressionati naturalmente dal complesso di Santa Croce, che è meraviglioso, e dalla quantità di persone che partecipano anche ad iniziative spesso impegnative, no? Io per esempio ho partecipato al dialogo con Aldo Schiavone ed altri ospiti sull'Occidente senza pensiero, una cosa speculativa di grandissimo interesse ma anche molto complessa, e Schiavone mi diceva: ma io non ho mai visto tanta partecipazione per una cosa così complicata, così che può sembrare di nicchia, eccetera. Qui c'è una partecipazione di popolo. Così è stato Genius Loci, dal concerto all'Alba, a Lucarelli, dai tantissimi, a Emma Lode, tantissimi musicisti, un'esperienza indimenticabile.
E allora, alle 8:42 minuti, poi vi daremo conto anche sui nostri canali crossmediali dell'esito di Genius Loci, della partecipazione anche materiale fotografico che abbiamo realizzato, ma vogliamo occuparci di una rassegna, una manifestazione davvero articolata che celebra la cultura e le tradizioni degli indiani americani, la Lakota Sioux, a cura dell'associazione Wambly Glasgow. Noi salutiamo Alessandro Martire, presidente dell'associazione, rappresentante in Italia nativi americani Lakota, ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Controradio, grazie.
Buongiorno Alessandro, stiamo parlando di una cosa estremamente importante, perché stiamo parlando di 20 giorni tra mostre, incontri, conferenze, la firma del protocollo di amicizia, l'anniversario che è stato celebrato a Fiesole, che riconosce il genocidio di 70 milioni di indigeni nordamericani, e poi la mostra etnografica sui popoli aborigeni. Insomma, 20 giorni impegnativi, importanti.
Sì, assolutamente, 20 giorni impegnativi. Ieri si è inaugurata la mostra a Fiesole con la firma del gemellaggio col comune di Fiesole, il 45esimo atto internazionale emesso dai nostri governi locali, e non solo, perché nel 2009 la Lakota furono ricevuti in Parlamento in Italia, col quale il nostro paese, che è l'unico al mondo, intrattiene rapporti internazionali con l'etnia nativa americana dei Lakota Sioux, attraverso il mio ufficio legale, per la salvaguardia dei diritti umani di queste popolazioni native americane e per lo sviluppo di service umanitari in favore dei componenti più indigenti della tribù, quanto, come sapete, le riserve vertano nello stato più grave di indigenza all'interno della struttura società americana, e per lo sviluppo di iniziative culturali rivolte agli studenti, sia gli italiani che vogliono fare un percorso di studi universitario, di ricerca all'interno delle riserve, sia di studenti indiani americani che per reciprocità possano venire a studiare in Italia. La mostra a Fiesole è presso il Basolato, sono le collezioni più importanti d'Europa di manufatti nei nativi americani miei e di Sergio Susani. Saranno in esposizione tutti i giorni dalle 10 alle 19, orario non stop, entrata libera, e con una serie di conferenze e seminari che potranno essere visibili sul sito www.ambreviesca.org.
È una cosa importante, dicevamo, non per farvi, diciamo, un complimento, ma perché stiamo parlando di una cosa molto rimossa. È molto difficile anche da parte vostra tenere desta la memoria, l'attenzione su quella che è stato, come dire, un momento fondante anche della nostra civiltà, della nostra cultura, di questo famoso Occidente, degli Stati Uniti d'America, che hanno poi diffuso la loro cultura in tutto il mondo e l'hanno condizionata. Tutto questo si è fondato su quella cosa veramente indicibile, e voi vi battete per tenere viva questa memoria.
Assolutamente sì, sappiamo che il genocidio, etnocidio ed ecocidio dei popoli nativi americani dall'Alaska alla Terra del Fuoco conta circa 60-70 milioni di persone uccise dalla presunta scoperta dell'America 1492 ai giorni nostri. Non solo con le armi e con la conquista europea patriarcale che ha fatto quello che ha fatto e che tutti noi sappiamo, ma soprattutto con problematiche alimentari, per esempio il diabete di tipo 2 mellito che dal 47 affligge oltre l'89% dei popoli nativi americani, in quanto popoli economicamente in riserva con gravi problematiche di indigenza, quindi non si può attingere a cibo di buona qualità e quello che si mangia è hamburger, patatine fritte e bevande gassate. Questo ovviamente ha incrementato e ha prodotto gravissime patologie legate al diabete di tipo 2 mellito, alla resistenza insulinica e con tutto quello che ne consegue. E quindi noi ci battiamo per questo, ci battiamo per i loro diritti umani, ci battiamo per la sacralità delle loro terre. L'atto di ieri è stato firmato dal Club UNESCO di Firenze, il dottor Gasparini, che dal 21 sigla i nostri atti internazionali. Quindi l'Italia, per una forse strana coincidenza, che è la patria che diede i natali a Cristoforo Colombo, che fece l'epico viaggio poi classificato come scoperta dell'America, ma sappiamo che già gli europei arrivarono alle coste del Massachusetts già nel 1398 col principe Sinclair, ma insomma falsa scoperta dell'America, conquista delle Americhe, il destino dei popoli nativi è segnato e noi siamo l'unica nazione che sta cercando di ridargli dignità dopo 500 anni. Peraltro l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, sia nazionale sia di Campi di Venezia, hanno siglato anche loro un accordo nel ricordo degli 11 indiani Sioux che diedero la loro vita nell'ultima guerra mondiale, erano all'interno dell'esercito americano, che da Cassino venne su verso la linea gotica per liberarci ovviamente dall'oppressione nazifascista diedero il loro estremo sacrificio per dare a noi la libertà, quella libertà che noi abbiamo tolto loro, loro sono venuti qui morendo per darla a noi.
Per ridarla a noi. Alessandro Martire, il presidente dell'associazione rappresentante in Italia nativi americani Lakota Sioux, grazie per Volacota 2025, la cultura nativa americana in Toscana. Grazie davvero Alessandro, buona giornata.
Grazie a te.
A
voi, buon lavoro, grazie, buongiorno.
Le 8.51, la situazione in Libano è veramente drammatica, la guerra di Israele in Libano ha lasciato migliaia di famiglie sfollate senza casa, senza cure, senza accesso ai farmaci essenziali. Il COSP è presente in Libano da 35 anni, lavora con numerose associazioni locali, interviene in molti settori. Il COSP ha deciso di lanciare una campagna straordinaria di raccolta e distribuzione di farmaci, perché dicevamo la situazione in Libano è veramente insostenibile. Paola Sinigaglia, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, ben trovati a tutti voi.
Paola Sinigaglia è la responsabile raccolta fondi per il COSPE, questa volta avviene in collaborazione con l'Istituto Ricerche, Studi, Informazioni e Difesa, che lavora con l'UNIFIL, con la missione UN in Libano, per intenderci, e c'è anche un contributo delle farmacie comunali di Firenze. Paola, dicevo, vi muovete in una situazione veramente al limite proprio.
Sì, assolutamente, diciamo che purtroppo la situazione in Libano già non era, diciamo, ridente, e purtroppo con gli attacchi nel sud del Libano di circa un anno fa la situazione è piuttosto drammatica. Sono stati distrutti ospedali e centri medici e chiaramente gli approvvigionamenti sono complicatissimi. È per questo che noi come COSPE, che lavoriamo in Libano, come dicevi tu, dal 1990, abbiamo deciso di lanciare questa campagna straordinaria proprio per riuscire ad arrivare lì dove non si riesce a portare nulla, e lo facciamo proprio grazie a Istrid e Unifil, che chiaramente hanno dei canali privilegiati, e sottolineo anche grazie alla grandissima risposta che abbiamo avuto dalle farmacie comunali di Firenze, che hanno già fatto una prima grande donazione in farmaci. Chiaramente noi facciamo un appello ad altre farmacie, ma anche a tutta la popolazione, perché si può contribuire donando soldi che noi trasformeremo in farmaci o in attrezzature essenziali, quali per esempio, cioè, mancano gli stetoscopi, mancano i lettini dove fare le visite mediche, manca tutto, mancano le siringhe, manca veramente tutto. Quindi facciamo un appello alla generosità e cercando di raccogliere il più possibile, che partirà con un volo Unifil da Pisa alla fine di ottobre. Il primo volo partirà alla fine di ottobre per riuscire a distribuire tutti questi beni raccolti alla popolazione, che è veramente allo stremo.
Paolo, raccontiamo anche per chi si è sintonizzato in questo momento, ha sentito magari un po' distrattamente, anche come partecipare, che cosa fare, come entrare in relazione con voi in qualche modo, ecco.
Assolutamente sì. Allora, il modo più semplice è andare sul nostro sito, che è www.cospe.org. Lì trovate la nostra campagna con tutto ciò che vi ho raccontato, con un po' di approfondimenti, e soprattutto la cosa fondamentale è il link alla pagina di donazione. Non c'è un importo minimo di donazione, qualunque importo per noi è fondamentale, perché chiaramente poi è la somma che ci permetterà di riuscire ad acquistare quanto più materiale salvavita possibile. Quindi attraverso il nostro sito cospe.org, o se qualcuno vuole maggiori dettagli può contattare la nostra responsabile della comunicazione, Pamela Cioni.
Paola, grazie per queste informazioni. Cospe.org, andate, che la questione è veramente urgente e importante. Grazie Paola Sinigaglia.
Grazie di cuore a tutti voi, grazie mille.
c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE più 2021-2027. Controradio.
State con noi, mancano pochi secondi alle 9, lunedì 29 settembre 2025, con Chiara Brilli negli studi della Controradio TV. Ci sarà lo speciale 4Globe, la formazione gratuita a 360 gradi in biblioteca e negli archivi. Noi ci risentiamo dopo il giornale radio di Popolare Network, quindi intorno alle 9.35, invece con Tra le righe. Michele Rossi, il direttore del gabinetto VSE, sarà nei nostri studi, saremo ancora in TV anche grazie ai nostri social, quindi seguiteci alla radio, seguiteci anche sulla web TV per raccontare di una settimana particolarmente densa al gabinetto VSE. Restate con noi.
Controradio. Controradio,
controradio, controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Risentiremo Raffaele Palumbo e Newsline tra poco e parliamo adesso di libri. Ci siamo spostati, per quanto mi riguarda, nello studio di Controradio TV, dunque anche visibili sui nostri canali crossmediali. Per oltre ai libri c'è 4Globe, un'importante iniziativa che sta avendo vita sul territorio dell'area metropolitana. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, Francesca Gaggini e Yuri Materassi, ben trovati, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Rispettivamente responsabile e funzionario bibliotecario dello SDIAF, il servizio documentaristico. Vogliamo raccontare, Gaggini, di cosa si tratta, che importante strumento è non solo per le biblioteche ma anche per gli archivi dell'area metropolitana e non solo.
Allora, 4Globe è un progetto interamente finanziato da Regione Toscana con risorse che provengono dal Fondo Sociale Europeo Plus e ha l'obiettivo di attivare su tutto il territorio dei percorsi formativi di tipo informale rivolti a residenti e domiciliati nell'area dello SDIAF. Il sistema documentario SDIAF coinvolge 17 comuni, Firenze è il comune capofila e poi ci sono 16 comuni limitrofi, quindi coinvolge le biblioteche e gli archivi dei comuni e di molte istituzioni culturali presenti sul territorio. 4Globe ha ottenuto un finanziamento di 385.000 euro, una risorsa significativa che sarà utilizzata nel corso di 24 mesi, quindi a partire da marzo scorso, che è l'inizio del progetto. Per 24 mesi sono stati attivati, sono già partiti una serie di corsi. Ci sono 5 aree di competenza in cui si dividono i percorsi formativi. Sono l'area del digitale, l'area linguistica, il benessere personale, l'alfabetizzazione universale e cittadinanza globale. Sono stati coinvolti istituti, realtà varie del territorio, anche associative, che si sono fatte avanti con delle proprie proposte
formative. Su queste tematiche, delle proposte, dei progetti che sono stati presentati, sono stati abbracciati da Oltre Libri for Globe e sono stati a ingresso libero. Com'è avvenuta la partecipazione?
Sì, è assolutamente gratuita la partecipazione, ovviamente è necessario iscriversi, seguire un iter di iscrizione, però poi la partecipazione è libera e gratuita e si rivolge a tutta la popolazione del territorio.
Come sta andando? Come è andata questa prima risposta? Dicevamo partito il progetto da marzo scorso.
A marzo scorso sì, abbiamo avuto riscontri assolutamente positivi sia da feedback che ci sono arrivati dalle biblioteche e dagli archivi, sia da proprio dagli utenti diretti. Molti corsi sono andati sold out, diciamo, quindi hanno raggiunto la capienza massima. E ci è arrivato anche un po' partecipazione degli utenti e un invito ad andare avanti su questa strada. Ci sono arrivati molti messaggi su questo, quindi il progetto è apprezzato. Fino adesso sono partiti circa 40 corsi che hanno visto coinvolti sui 500 utenti. Ne partiranno tanti altri, come si diceva adesso, soprattutto in questo periodo. In questo periodo è possibile iscriversi ai corsi che partono dai primi di ottobre fino a gennaio, poi ne seguiranno ancora, però adesso ci sono questi. Il totale sarà di circa un centinaio di corsi e si prevede la partecipazione di circa 2000 persone, 2000 utenti, quindi insomma un bel progetto.
Poi torneremo anche sul feedback, sulla risposta, sulla partecipazione che è già avvenuta, ma è importante, lo avete sentito, c'è la possibilità in questo periodo di partecipare e iscriversi ai nuovi progetti. Poi diremo anche come, quali gli indirizzi, ma quali sono le occasioni adesso, le offerte culturali di Oltre i Libri c'è for Globe?
Allora, sono in partenza da ottobre fino a gennaio prossimo circa 30 corsi che si svolgono in varie biblioteche e archivi del territorio. E fra questi ho qui la brochure, e fra questi mi preme un po' ricordare i 4 corsi in partenza che sono organizzati dai nostri istituti partner, perché nel progetto i partner, oltre a essere i 17 comuni che fanno parte di SDIAF, abbiamo 8 istituti aderenti che si sono fatti avanti con le loro proposte. Questi istituti sono l'Accademia della Crusca, l'Istituto degli Innocenti, Fondazione Scienze e Tecnica, l'Istituto Gramsci, Archivio del 68, Legambiente, Biblioteca e Archivio del Seminario Maggiore e l'Istituto di Psicosintesi.
Questo vuol dire anche che vengono fatti proprio presso le loro sedi questi corsi?
Sì, alcuni attività di questi corsi si svolgono proprio presso di loro. Tra i corsi che partiranno adesso a ottobre, 4 sono organizzati appunto da questi istituti, quindi ricorderei loro. Ce n'è uno organizzato dall'Istituto di Psicosintesi, dedicato al benessere dei giovani, uno presso l'Istituto Gramsci, dedicato all'intelligenza artificiale. L'Istituto Innocenti farà un percorso educativo, un percorso formativo sulla ricerca delle proprie origini e Legambiente un corso sull'economia circolare. Poi ovviamente partiranno altri corsi a partire da febbraio prossimo per tutto l'anno. In questo questo gruppo di nuovi corsi in partenza, poi comunque ce ne sono altri, sta partendo un corso di arabo, un corso di lingua cinese, musicoterapia, sto leggendo qui sul Deplian, un caffè
perché
geopolitico.
Gagini, oltre le informazioni di servizio e oltre i libri, che opportunità è? Lo chiedo a un'operatrice, a una responsabile che si occupa H24, diciamo, della cura del sistema documentaristico, archivistico e bibliotecario, ma che opportunità è davvero per il territorio e per l'utenza questa?
Si tratta di dare la possibilità agli utenti di formare se stessi su tematiche che altrimenti magari dovrebbero approfondire o con dei percorsi formali o iscrivendosi a dei percorsi universitari, non tutti ne hanno la possibilità oppure il tempo o la voglia, quindi permettere al cittadino di frequentare dei percorsi anche brevi, perché magari si tratta di poche lezioni, pochi incontri, favorisce la partecipazione. Poi ovviamente va detto che è tutto gratuito, quindi
questo lo
anche
ribadiamo,
questo
perché
favorisce
anche in termini di accessibilità, insomma, è da valorizzare e rende non solo le biblioteche Materassi, ma anche appunto tutte queste realtà che partecipano dei luoghi altri rispetto a una concezione che magari li può vedere chiusi nella loro finalità e vocazione.
Sì, il fine, diciamo, è anche quello, cioè quello di far conoscere ai cittadini il mondo delle biblioteche e degli archivi, non solo comunali ma anche istituti privati, e quindi di portare in qualche modo il cittadino all'interno della biblioteca, che non è solo il posto dove si va a prendere in prestito un libro, ma è un posto dove ci si ritrova, si fa appunto cultura a 360 gradi, e in questa occasione si va a fare anche dei corsi per crescere, che altrimenti non era difficile fare, e quindi un modo anche per scoprire questo mondo, diciamo. Alcuni corsi, volevo ricordare, sono anche fruibili online, quindi facilita l'avvicinamento dei cittadini a questo progetto. E ricordiamo anche il sito a questo punto, che è www.forglobe.eu, ed è il sito dove si può andare a preiscriversi, perché poi l'iscrizione verrà fatta in biblioteca, però si può andare a preiscriversi. In questo momento ci si può preiscrivere ai corsi che partono, ricordiamo, da ottobre fino alla partenza di tutto gennaio 2026. Quindi quei corsi che ricordava prima Francesca.
Quindi forglobe.eu è il sito, con anche tutta la panoramica delle offerte, la possibilità di partecipare. Lei diceva, insomma, qualche utente ci ha chiesto: ma proseguirà questa iniziativa? Dunque l'interesse anche a portare avanti proprio come partecipante un percorso nell'ambito dei 2 anni di potenziale offerta.
Sì, parteciperà, cioè proseguirà sicuramente fino al 2027, poi molto probabilmente verranno anche successivamente riorganizzati, ma questo non lo sappiamo, però insomma il riscontro dell'utenza ci ha dato soddisfazione, possiamo dirlo, e quindi sicuramente anche in futuro verrà in qualche modo buttato un occhio su queste
c'è
risorse.
C'è una fascia generazionale che ha partecipato di più, comunque è stata anche un'occasione di aggregazione, perché mancano
trasversale, molto trasversale. Ricordiamo, i corsi sono rivolti alla cittadinanza maggiorenne, quindi purtroppo non per nostra scelta, ma per come sono impostati i fondi europei, abbiamo dovuto escludere la cittadinanza minorenne, però ci sono stati iscritti veramente dai 18 anni in su, e quindi anche perché alcuni corsi magari riguardano più le nuove generazioni, e altri corsi invece sono proprio impostati per le generazioni più, diciamo, per virgolette, anziane.
Comunque For Globe, diciamo, mette anche in dialogo le generazioni nella loro partecipazione rispetto all'interesse per un tema, e immagino anche come responsabile Gaggini vedere una programmazione che ha un medio periodo, quindi importante anche per strutturare un calendario, perché insomma gli interventi spot possono avere successo, ma poi c'è la mancanza di una prospettiva.
Sì, sì, certamente avere queste risorse utilizzabili su 2 anni ci ha aiutato, perché ci permette, come dice lei, di fare una programmazione. Poi alla fine di questo progetto tireremo un po' le fila, già adesso stiamo vedendo preferenze su certe tematiche anziché altre, quindi valuteremo poi se proseguire su certi temi oppure no. Tutto questo lo potremo dire alla fine, ecco, diciamo, o comunque passato il primo anno di progetto. E sicuramente questa sarà una valutazione da fare. Vorrei aggiungere che stanno ricevendo molto interesse i percorsi formativi negli archivi. Gli archivi non
che potrebbero essere,
non
potrebbe
sono
essere
molto.
Un segnale di una, insomma, nuova vita in termini di interesse.
Sì, appunto, solitamente sono ritenuti luoghi di non grande interesse. Però, per esempio, ne abbiamo già accolto uno presso l'archivio storico del comune, dedicato agli archivi di persone e famiglie, perché ognuno di noi in casa ha un archivio, grande o piccolo, che sia consapevole o no di averlo, ma tutti noi abbiamo delle carte di famiglia.
Come leggerle, cosa farne,
come gestirle, come conservarle, cosa vale la pena conservare e cosa no. E questi corsi stanno avendo molto successo, quindi trovo interessante che sia così.
Cosa ha dato, anche cosa sta dando For Globe a voi come nuovo strumento che mettete in campo anche nel vostro pensarvi a servizio dell'utenza?
Ma sicuramente, come si diceva, è un progetto sperimentale, quindi ci siamo buttati in questa cosa, e il feedback che abbiamo avuto è assolutamente positivo, e quindi ci ha dato, a parte la soddisfazione, comunque anche un'indicazione su come proseguire poi anche il nostro lavoro, e quindi anche questo, il vedere un po' la biblioteca come luogo altro, non solo per andare a prendere i libri, ma anche uno spunto per far avvicinare appunto la cittadinanza a questo mondo.
Come il nostro pubblico sa, ma anche per le risposte che ci dà, il mondo delle biblioteche sta riscuotendo un forte interesse, perché rappresenta un percorso personale che viene fatto all'interno di una struttura che mette a disposizione in modo democratico e quanto mai, insomma, importante in questa fase storico, sociale e anche economica. E un'ultima domanda di servizio: possono partecipare residenti solo nei 17 comuni? Ci dica le ultime informazioni rispetto a eventuali quesiti che possono essere posti.
Allora,
le cosiddette FAQ, diciamo.
Sì, sì. Allora, diciamo che il progetto, non per nostra decisione, ma diciamo il bando regionale prevede che possano partecipare i residenti e domiciliati nel territorio di competenza SDIAF. Quindi, tanto per fare un esempio, una persona residente a Borgo San Lorenzo, che fa parte di un'altra rete documentaria, fa parte della rete del Mugello, non potrebbe partecipare a un nostro corso. Però noi ci siamo dati questa regola: quando riceviamo tutte le preiscrizioni, verifichiamo se rimangono dei posti liberi oltre a quelli,
certo,
diciamo, che lasciamo per i residenti e i domiciliati. Se rimangono posti liberi, noi accettiamo anche persone che sono residenti in altri territori, perché magari per motivi di lavoro, di studio, gravitano nella nostra zona, quindi non c'è motivo di escluderli. Diciamo, ci sono delle regole stabilite dal Fondo Sociale Europeo, però cerchiamo per quanto possibile di essere elastici.
Appunto, al di là di questo margine di elasticità che voi gestite, vale la rete SDIAF, nel senso che se non necessariamente posso partecipare a un corso, a un progetto dentro il mio comune, cioè fa fede la
importante. Certo. I corsi si svolgono in tutti i comuni del territorio e ogni corso ha almeno due edizioni, quindi viene ripetuto in più luoghi del territorio SDIAF. Alcuni percorsi formativi hanno anche 4-5 edizioni, quindi nel corso dei due anni si ripetono più volte nel territorio, perché il nostro territorio
è distribuito, questo è importante.
Il territorio è molto vasto, si va da Greve in Chianti a Calenzano, da Vaglia a Scandicci, insomma è un territorio molto ampio e era necessario anche permettere un po' a tutti di partecipare a determinati corsi di interesse.
Ricordiamo in conclusione allora come poter rimanere aggiornati, come poter partecipare, i tempi.
Allora, il miglior modo per rimanere informati è il nostro sito, che è appunto www.forglobe.eu. E lì trovate tutti i corsi in partenza, suddivisi per aree tematiche, e c'è la possibilità proprio di preiscriversi direttamente dal sito loggandosi con lo SPID o la CIE.
E allora ringraziamo Francesca Gaggini e Yuri Materassi dello SDIAF per essere stati con noi. Oltre i libri c'è For Globe, questo progetto forglobe.eu, lo abbiamo ribadito per poter conoscere tutte le offerte messe in campo in questo momento e anche per potersi iscrivere, trasmissione ascoltabile, riascoltabile e condivisibile dai nostri canali crossmediali. Davvero ringrazio i nostri ospiti.
Grazie.
Grazie a voi.
Voi rimanete in Newsline, aggiornati su controradio.it. Vi anticipo che dopo il GR di Popolare Network delle 9:30 ci sarà l'appuntamento con anche un altro archivio, un percorso che facciamo comunque all'interno dei libri, il gabinetto Vessier tra le righe. Dunque sentirete Raffaele Palumbo e Michele Rossi. Rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio. like mine. And I'm standing on ice when I say that I don't hear planes. And I scream at the fools wanna jump my train.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
you don't wanna see. I can feel it in the air, you're a stone cold killer, and these rocks sliding down on me. I have never seen before what I saw in the mirror. Close your eyes if you don't wanna see.